Pronto?
Pronto?
Sì, chi è?
Desbloccheggia un record i bing.
Allihalo!
Buongiorno.
Buongiorno a te Matteo, come va oggi?
Bene, oggi bene, un po' stanco, assonnato più che altro, perché ieri ho fatto tardissimo.
Quanto tardi?
Sono andato a dormire dopo le 3.
Ore piccole.
Sì. Piccolissime.
E cosa hai fatto fino alle 3?
Ma in realtà niente di importante, sono stato con amici online.
A giocare a videogiochi?
Sì, abbiamo partecipato a un piccolo torneo decisamente sopra le nostre possibilità, ma ci siamo divertiti e stancati parecchio, direi. Però bene, ma più che altro qua non smette di piovere da una settimana e mezzo. A chi dobbiamo chiedere?
Quindi dici tu, tanto vale, dobbiamo stare in casa, mettiamoci a giocare con i videogiochi.
No, quello diciamo senza sole o pioggia per me non cambia, la questione è che preferirei il sole.
Devi aspettare, non c'è un'alternativa.
Non c'è un qualcosa che possiamo fare.
Matteo, come settimana scorsa, deve esserci qualcosa di magico. Nel momento in cui ha detto sole, nel mio studio, di nuovo un raggio di sole. Però adesso già si è andato a nascondere dietro un blocco di nuvole.
Vuoi partecipare anche tu per il sole qui? Anche un piccolo raggetto andrebbe bene.
Ti mando un raggio di sole, eh? Questo fenomeno, Matteo, lo dobbiamo studiare.
Cultura.
Tutti di ritorno a scuola, tutti dietro ai banchi di scuola. Sei pronto?
Oh, vai, prontissimo.
Ti apro prima una parentesi, ma ti capita ancora di sognare di essere a scuola di nuovo, di tornare a scuola, di doverci tornare?
No
davvero, io non sì, so se è un sogno o è un incubo, ma mi capita spessissimo.
Sì? Sei spesso dietro i banchi di scuola?
Sì, e c'è l'interrogazione e io
no,
ovviamente non ho studiato perché non sono più a scuola e dico adesso come facciamo, anche per materie magari che mi piacciono come la geografia, la storia, però c'è quella sensazione
però
di non essere preparato.
Impreparato, no.
Sì, un incubo davvero. Quindi bisogna riformare la scuola.
Cambiamo tutto.
Eh sì, perché è l'idea del ministro della cultura, in realtà ministro dell'istruzione e del merito. Questo è il nome completo, che si chiama Valditara, che ha pubblicato e condiviso quelle che sono definite ufficialmente come le nuove indicazioni nazionali per la scuola. E ci sono un po' di cambiamenti.
Il fatto che dica indicazioni mi fa ben sperare che siano solo indicazioni e uno poi può decidere se seguirle o no.
Eh sì, perché in realtà non sono per adesso obblighi ministeriali, sai che il programma è ministeriale, poi ci sono delle indicazioni che consigliano fortemente l'introduzione di alcuni elementi nel corso degli anni, però dici bene, non è un obbligo per adesso. Però nonostante tutto, queste indicazioni fanno un po' discutere e ci faranno discutere in questa sezione. Ad esempio, visto che siamo un podcast di base linguistica, la prima indicazione riguarda la lingua, ovvero più importanza al latino. A partire già dalle scuole medie dovrebbe essere introdotto il latino come materia opzionale.
Beh, interessante, perché così finalmente riusciremo a parlare con i nostri avi.
Ah, Matteo, questa ironia non mi piace. Perché io invece sono pro latino. Da questo io capisco che tu sei contro il latino.
No, non sono contro il latino. Non sono contro il latino.
Contro l'utilità del latino oggi.
Sono contro Lo spreco delle ore dei ragazzi.
Poi dici che non sei contro il latino. Hai appena detto spreco di ore, l'ora di latino.
La questione è che il latino, secondo me, c'è e va bene dov'è. Nel senso che non vedo la necessità di aumentare il latino. Cioè, avrei messo tipo dialetto.
Interessante come punto di vista, hai ragione. Per far capire un po' ai non italiani dov'è il latino adesso. Dov'è? Il latino dov'è adesso questo? In Italia nell'istruzione è alle superiori, ma soltanto se scegli un certo percorso di studio. Quindi se scegli un liceo scientifico, linguistico, classico, sono previste delle ore di latino. Se prendi un'altra strada, istituti tecnici, commerciali e quant'altro, non è previsto il latino. Quindi è una scelta che si fa a seconda del percorso di studio, scegliere il latino oppure no, tra le altre cose.
Sì.
Mentre invece la scuola media è un curriculum uguale in tutta Italia, e quindi introdurre il latino alle scuole medie vuol dire che tutti devono fare latino. Ripetiamo, queste sono indicazioni. Però è interessante perché il latino alle medie è un po' presto, però prepara chi poi vuole studiare il latino ai licei, ma non solo, perché secondo me, e qui ti porto la mia esperienza diretta, non so qual è stata l'idea della mia insegnante, della mia professoressa delle medie, ma mi piacque tantissimo, già dalla terza media, fare un po' di latino, proprio la base. E io mi sono trovato benissimo, perché studiare il latino già alle medie mi ha preparato al latino delle superiori, mi ha aiutato anche con le altre lingue straniere e in più in genere mi ha aiutato a sviluppare un pensiero logico da applicare poi magari anche alla matematica.
Ovviamente ci sono esperienze ed esperienze, però io sono del parere che in questi casi quello che è stato molto utile è stata la capacità della tua insegnante. Poteva essere latino come biologia. Secondo me è molto importante la capacità dell'insegnante in quel caso. Poi per carità, ci sono state secondo me una serie di cose che si sono messe assieme, perché a te piacciono molto le lingue e ti piace l'approcciare alle lingue in questa maniera, poi dopo hai fatto latino, è molto personale.
Matteo, ci stiamo girando intorno, ti faccio la domanda diretta, ma nel 2025 serve studiare latino?
Non di più di quello che già si fa, perché io sono d'accordo al latino, l'ho studiato, ma non ne vedo l'esigenza prima di quando veramente quando si studia latino già per i curricula delle scuole italiane.
Dici tu, anticipare di un anno o due con solo un'ora a settimana è un'introduzione che serve solo a chi poi vorrà approfondire.
Esatto. Introduciamo i dialetti, che serve a tutti.
E devo dire che io sono a favore dello studio del latino e penso che ancora nel 2025 abbia senso studiare anche il latino come base delle lingue neolatine, ok? Quindi spagnolo, francese, portoghese, anche tanti dialetti di cui abbiamo parlato. Quindi secondo me studiare quella base ci aiuta tantissimo. Quindi paradossalmente studiare una lingua morta ci apre al futuro, ci apre alle lingue e al mondo. Quindi questo la sposo. Ci sono però altri punti un po' più controversi. Ad esempio, studio della letteratura alle scuole elementari con introduzione anche dell'epica classica, ma soprattutto introduzione dello studio della Bibbia alle elementari, tecnicamente per rafforzare la conoscenza delle radici culturali. Che Matteo non parli, non sento più, sei senza parole.
Non capisco questa esigenza, mi sento sempre più, mi sconvolge questa Perché pensano che possa essere utile?
La Bibbia alle elementari, ripeto, la Bibbia alle elementari. Diciamo che l'idea di vedere la storia e la letteratura come una grande narrazione, e se si studiano i classici della letteratura greca e latina, perché non studiare anche il libro della religione predominante in Italia? Questo è il loro pensiero.
Perché è la religione predominante e ce ne sono altre, non vedo perché, diciamo, studiare quelle e non altre, visto che non è la religione, diciamo, non è uno stato religioso l'Italia.
Esatto, io su questo voglio fare un piccolo, non un approfondimento, ma voglio chiarirla questa cosa, che pur essendo noto come il paese del Papa, e il Papa effettivamente anche storicamente ha sempre avuto forti influenze anche sulla politica italiana, l'Italia non è un paese con una religione di Stato, quindi non devi essere per forza cristiano. Io non sono religioso, ad esempio. Studiare la Bibbia alle elementari, secondo me, apre un calderone, apre un problema di gran lunga più grande di quello che vuole risolvere. Perché ci sono tutti i non religiosi o tutti i religiosi appartenenti ad altri credi che saranno, tra virgolette, costretti, qualora queste indicazioni diventassero poi atto pratico, sarebbero costretti a studiare la religione cristiana. E al di là di questo, far studiare la Bibbia, anche se solo parti della Bibbia, la parte che può sentire un bambino, perché parliamo di bambini dai 5 ai 10 anni, dai 6 agli 11 più o meno, è troppo presto per provare a far entrare nella testolina dei bimbi quei concetti lì. Infatti la comunione si fa un po' più avanti, si fa sui 10-11 anni, gli ultimi anni. Ma cominciare da prima a parlare di Bibbia ai bambini di 6 anni, secondo me, non va bene.
È veramente molto complicata questa cosa, perché è un approccio che... al quale posso essere d'accordo, ma come dici tu, liceo, cioè nel senso bisogna avere già la capacità critica di approcciare a queste cose in maniera, diciamo, quasi adulta, perché bisogna scegliere determinati percorsi e se si vuole approcciare a questo libro in maniera religiosa, e perché altrimenti come si approccia? In maniera semplicemente letteraria, come se fosse un libro come un altro?
Secondo me l'intento è quello, subdolamente, di raccontare delle storie della Bibbia per cominciare a preparare il terreno allo studio del cristianesimo, no?
Ma questo non va bene, cioè nel senso che secondo me anche da cristiano non va bene, perché non approcci in maniera cosciente alla religione e al tuo percorso e vivi questo libro come vivi equiparato a, non lo so, Robinson Crusoe e l'Isola dei Tesori, cioè nel senso... Anche per un cristiano, secondo me, non sarebbe giusto, perché non si dà l'importanza che ha.
Sì, sì. E io comincio a sentire puzza di ideologia quando leggo che anche i non cristiani dovrebbero leggere la Bibbia.
Su questa affermazione io direi no. Perché? Perché?
Io dico che in realtà... tutti dovrebbero conoscere i testi delle maggiori religioni del mondo per cultura e per capire di cosa parlano, giusto. Ma non se stiamo parlando di bambini.
No, perché non stai capendo.
E non se lo vedi come un introduzione alla religione, chiaro? Quindi secondo me qui stiamo giocando con il fuoco e ti fa mettere in una diversa ottica anche l'introduzione del latino alle medie e anche quello che poi sto per dirti adesso.
Ancora.
Storia e geografia.
Sì.
Storicamente sono state due materie separate, recentemente erano state unite in quello in quella che si chiamava geostoria nella istruzione italiana. Si è deciso di riseparare, e questo non è un problema. Il problema, secondo me, è quello che la storia deve concentrarsi particolarmente sulla storia dell'Italia e sulla storia dell'Occidente, in particolar modo antichi greci e storia romana ed inizio del cristianesimo ancora. Quindi, letta così, è un po' un modo di dire: ritorniamo all'orgoglio nazionale della nostra storia e delle nostre radici cristiane.
E continuiamo ad avere problemi qui, e niente, proprio ci vogliono in tutti i modi risistemare un po' le cose a scuola. Speriamo queste indicazioni rimangano indicazioni e non inizino a, come dire, inquinare un po' tutto con delle cose messe male, anche perché se, diciamo, semplicemente rovini la cultura sperando di cambiare le cose, ma in realtà no.
Leggo testualmente: la storia si focalizzerà sulla narrazione delle radici occidentali. Questo la dice lunghissima, no? Quindi, mettendo tutti i pezzi insieme, non so tu, ma io ne ho un'impressione di una istruzione che, piuttosto che guardare avanti, guarda indietro. Mi sembra un po' un programma scolastico post Seconda Guerra Mondiale. Anzi, peggio, più indietro.
Prima. Sì, diciamo che non mi piace questo andamento, non va bene. Proprio dovremmo essere un po' più aperti al nuovo e a quello che c'è e a quello che viviamo, senza andare indietro.
Io ti avevo detto che sul latino ero d'accordo, sulle altre due meglio proprio che non mi esprimo. Ti aggiungo un altro pezzo.
No, ancora.
Per cui, piccolino, per cui posso essere d'accordo, posso provare ad essere d'accordo. E questo ti dimostra come essere d'accordo su due punti non vuol dire essere d'accordo sul concetto generico dietro queste indicazioni. E si parla della promozione della lettura e della memoria. Ricordi che quando eravamo noi a scuola dovevamo imparare a memoria le poesie? Sembra che torni l'incoraggiamento alla memorizzazione di poesie e filastrocche fin dalle elementari per migliorare le competenze linguistiche. Include tutto questo anche un utilizzo maggiore della scrittura. E io questo mi sento di sposarlo parzialmente, nel senso che abbiamo perso tutti quanti troppo l'abitudine a allenare la memoria e anche l'abilità di scrittura a mano. Io non scrivo più a mano, oggi a scuola non si scrive più a mano.
In effetti sì, questo posso capire l'esigenza. In effetti è molto raro scrivere, già lo era quando noi eravamo a scuola, più o meno. Adesso penso sia impossibile quasi.
Matteo, facciamo così, mettiamoci non una pietra sopra su queste indicazioni, una colata di cemento.
La vita in Italia.
Piena di sorprese, aggiungerei.
Sì, parlando di cultura, ti porto ad Agrigento, selezionata nel 2025 come capitale italiana della cultura.
Bello.
Grandissima città dell'antica Grecia, quindi parliamo del quasi sesto secolo a.C., ci sono i templi di Agrigento nella Valle dei Templi che ancora testimoniano quell'epoca, uno dei motivi principali di questa selezione. Mattarella, il presidente della Repubblica Italiana, è andato ad inaugurare l'anno culturale ad Agrigento. La città purtroppo però ha notato che non era pronta per la visita del capo dello Stato. Ha contattato la regione, ha chiesto un finanziamento lampo per riasfaltare le strade della città, in particolare quelle sulle quali sarebbe dovuto passare Mattarella. In sei giorni hanno riasfaltato queste strade, o meglio, hanno messo il cemento nuovo sulle strade vecchie.
Ok.
Ci hanno messo una toppa, diciamo.
No, vabbè, hanno fatto il solito, diciamo, che si fa in Italia. Si cerca di coprire un po' tutto.
Esatto. Quindi Mattarella va lì, finisce tutto l'intervento, torna a casa, tutti contenti. L'altro ieri si sono presentati i primi problemi. I responsabili del comune sono andati lì a vedere il lavoro fatto, hanno detto, interessante, ma adesso dove sono i tombini e le griglie per lo scolo dell'acqua?
Ma come?
I tombini sono quelle porte circolari di ferro attraverso le quali si entra nelle fogne. Se per la fretta sembra che il lavoro ha coperto con il cemento tutti i tombini e tutte le griglie.
Non ci credo.
Ma la notizia simpatica è che adesso per trovarli hanno chiamato degli esperti con i metal detector che sulle strade appena asfaltate vanno lì a controllare dove sono andati a finire i tombini.
Non ci credo, ma com'è possibile? Ma ci dobbiamo far riconoscere sempre, qualunque cosa facciamo.
Solo da noi può succedere una cosa del genere. Come al solito, la regione ha dato la responsabilità al comune, il comune della responsabilità alla regione. I dati in nostro possesso ci dicono che il comune ha richiesto il finanziamento 5 giorni prima dell'arrivo del presidente e che in tempi record questo finanziamento è stato anche dato alla città. Quindi forse tenderei a schierarmi dalla parte della regione su questo. Però, insomma, non ho tutti i mezzi a disposizione per giudicare.
La regione che ha fatto uno scherzone, ha detto a quelli del lavoro, ha detto andate lì velocemente, però fate una cosa, coprite tutto, così poi si devono cercare i tombini.
L'hanno fatto apposta, questi burloni.
Bisogna andare per forza, diciamo, fuori Italia per trovare situazioni un po' più sistemate.
Sì, non siamo mica il Giappone noi.
Italiani all'estero.
Giappone, italiani all'estero, se tu vai in Giappone e dici che sei italiano, ti risponderanno tutti con la stessa parola.
Pizza.
No? Girolamo.
Girolamo?
Esatto.
E chi è?
Girolamo Panzetta, per i giapponesi Giro, è l'italiano più famoso in Giappone, ma non soltanto adesso, forse l'italiano più famoso di sempre in Giappone. In un sondaggio di qualche anno fa, i giapponesi hanno votato al numero uno degli italiani più famosi di sempre Leonardo da Vinci. Al numero 2 Girolamo Panzetta. Pensa quanto è famoso questo personaggio. Parliamo di un italiano di circa 60 anni che è in Giappone da circa 30.
Quindi ormai adottato.
Assolutamente. Campano, quindi originario della provincia di Avellino, però cresciuto a Napoli, poi trasferito in Giappone, dove si è sposato con la figlia di un dirigente della televisione statale, che si chiama lì NHK. E non so se sono collegate le due cose oppure no, per questa rete televisiva ha cominciato a fare delle lezioni di italiano in televisione. La NHK fornisce lezioni gratuite delle varie lingue, anche di italiano, e quindi lui è stato per 20 anni il conduttore della trasmissione Italia Go Kaiwa, conversazioni in italiano, per 20 anni. Che lo hanno trasformato in una vera e propria celebrità, al punto che il suo stile ha attirato l'attenzione di una rivista asiatica che si chiama Leon, e gli hanno fatto fare la copertina tutti i mesi per 13 anni consecutivi.
13? E quante ne sono?
Su 151, esattamente, è entrato per questo nel Guinness World Record, nel Guinness dei primati. E adesso si cimenta anche, in realtà già da tempo, in trasmissioni televisive culinarie in cui insegna ai giapponesi i segreti della cucina italiana. Insomma, per fartela brevissima, è esattamente lo stereotipo italiano che vogliono vedere i giapponesi, un Mario Bros. del 2000, e lui ha scritto anche un libro, Il Paradiso degli Italiani, in cui ripassa un po' questi stereotipi, ovvero cose tipo gli italiani sono sempre lì a corteggiare le donne, devono essere sempre piacioni. E in Giappone la comunità italiana si è divisa in due: chi lo stima per quello che è riuscito a mettere in piedi e chi, insomma, non dico lo odia, ma gli sta un po' antipatico perché, insomma, non siamo quelli lì.
Capisco la, diciamo, come possa essere un po' un personaggio controverso, vero, che alcuni lo amano, alcuni lo odiano. Non lo conosco, non ho mai visto niente che ha fatto lui, quindi non ho nemmeno un'opinione nei suoi riguardi. Sarei curioso però di vederlo cucinare.
Ok, allora facciamo così. Spostiamoci nella nostra sala VIP, in cui possono accedere soltanto i membri sostenitori della nostra comunità, ma invitiamo tutti gli altri a farlo, a diventare membri e seguirci, in cui approfondiremo un po' questo personaggio, questo discorso, e se vuoi ti puoi anche vedere nel frattempo qualche video di Jiro-san che cucina i piatti italiani, tra cui la sua famosissima carbonara con la pancetta DOP di Piacenza. Quindi una versione un po' rivisitata. Va bene?
Interessante. Allora andiamo, salutiamo tutti, ma prima di salutarvi vi ricordiamo di lanciarci tantissime recensioni positive, o comunque recensioni non per forza positive, recensioni sincere, per dare una mano al podcast a crescere e arrivare in tutti i dispositivi di tutti quelli che vogliono imparare l'italiano e sono curiosi anche di sapere quello che succede in Italia.
Tante stelline?
Tante stelline.
Mi sento Valeria Marino. Ciao.
Ciao.